Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora.
Buongiorno. Buon martedì pomeriggio, qui con noi, con le nostre
notizie vitali.
Oh, buona settimana, oggi c'è il sole, una
finalmente,
bella giornata,
finalmente
almeno
un
qui,
po' di sole, un po' di bel tempo, stiamo andando verso l'estate, è ancora un po' freschino, però almeno dai, un pochino di sole fa bene, anche al morale, oltre che...
Sì, anche alla vitamina D, che se riusciamo ad esporci un po' al sole senza creme, quindi per poco tempo, con le braccia un po' scoperte, un po' più avanti probabilmente, il volto scoperto e magari anche le gambe, possiamo assumere un pochino di vitamina D che altrimenti si fa fatica ad assumere, no? Si assume in questo modo. Tra l'altro la vitamina D non è proprio una vitamina, ma è un ormone. Lo sapevi che è un ormone? Non un omone, un ormone.
Un ormone. No, non lo sapevo. Sono sempre cose interessanti queste.
Sì. Ma non sono queste le nostre notizie vitali di oggi, anche se la vitamina D...
Però la vitamina D è vitale,
è molto
serve.
Vitale, poi viene dal sole che ricorda qualcosa di veramente molto pieno
abbastanza.
Di vita.
Abbastanza. Beh, quindi se non avete paura a esporvi al sole in maniera nudista, questo è il periodo adatto, perché non è così caldo da bruciarvi, da ustionarvi, è un po' freschino, dovete essere anche un po' resistenti al freddo, però è il momento giusto. Se invece ritenete sia un po' presto, tra poco, ovviamente limitazioni permettendo, potrebbe essere il momento di andare
al mare,
bene, eccetera. E magari...
Ma anche in montagna volendo, eh.
Anche in montagna, però la prima notizia invece è in un luogo di mare.
In Puglia!
In Puglia e riguarda una barca.
Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare.
Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Quando l'amore viene, il campanello suonerà.
Eh sì, perché comunque quando si va al mare è bello prendere una barca e andare a navigare, no? È molto bello.
Assolutamente sì, ma è anche bello vederla ferma lì.
Sì, perché comunque è caratteristica vedere magari la barca lì sulla spiaggia con le reti, i remi, eh?
Sì, magari una barca già un po' datata, di una sessantina d'anni.
Ecco, magari di una sessantina d'anni, se è sulla riva è meglio, perché se poi va verso l'acqua affonda.
Beh, non è obbligatorio, questa forse sì.
Questa forse sì. E per questo motivo una barca a Polignano, a mare, in Puglia appunto, è stata trasformata in qualcos'altro.
Esatto, è in qualcos'altro di molto simpatico e interessante e anche gratuito.
Eh sì, si tratta di una libreria di book crossing. Le librerie di book crossing, lo sapete, sono quelle, e se non lo sapete ve lo diciamo noi, sono quelle in cui tu puoi andare a prendere liberamente un libro e riportarlo o portarne un altro per la persona che verrà dopo e a sua volta leggerà il libro e ne porterà un altro. Quindi sì,
non è che c'è solo un libro, cioè, detta come l'ha detta Paolo, sembra ci sia solo un libro che uno
ti scambi quel libro
e porta un altro. Sì, ce ne sono tanti, uno sceglie un libro, poi magari ne porta un altro che ha a casa da poter condividere. È proprio un gioco di condivisione il book crossing. Ed è una cosa interessante, tipo un libro che parte anche da Polignano appunto potrebbe arrivare chissà dove, perché magari c'è qualcuno in vacanza là, porta un proprio libro, prende un libro da Polignano e lo porta magari in altri luoghi dove magari lo scambierà con altri libri. È un gioco ecologista anche di riciclo, di riutilizzo di libri che magari si sono già letti ma non ci interessano più, non li vogliamo neanche non abbiamo più bisogno di tenerli in casa, e li doniamo in qualche modo prendendo in cambio un altro libro.
In questo caso siamo anche vicini al mare, si sa che a volte quando si va al mare, mentre si prende il sole o magari mentre ci si protegge dal sole nelle ore più calde, si passa un po' il tempo leggendo un libro. In questo caso, appunto, il libro è lì, cioè uno lo può andare a prendere, scegliere sul momento, leggerlo. La barca utilizzata per questa tipo di attività è un gozzo e si chiama esattamente Gozzo Carlino.
Che dal nome fa ridere,
è il nome del proprietario.
Gozzo Carlino.
Carlino invece è il nome del proprietario, e i pescatori stessi l'hanno trasformata prendendosi cura della caletta di Portalga. La barca tra l'altro è stata divisa a metà, voi dovete immaginarvi metà barca messa con la punta verso l'alto,
sì, in verticale.
Metà è stata utilizzata per il book crossing in estate, appunto adesso, l'altra metà ha ospitato in inverno il presepe, quindi la forma poteva ricordare quella di una capanna.
Esatto, e poi la cosa suggestiva è stata che questa quest'altra metà appunto è stata adagiata in un bellissimo angolo panoramico sulla scogliera, poi davanti al mare, riempita di libri, deve essere proprio una cosa molto bella da vedere.
E sulla barca c'è scritto: prendi un libro, lascia un libro. Ed ha un bellissimo pensiero dipinto sopra la barca rivolto a tutti, c'è scritto: la pesca fu proficua, i remi divennero ali e il mare si tinse di luna. Fermatevi, gettate qui l'ancora, leggete, respirate, amate.
È un po' un invito veramente al respiro, al rallentare, all'ascoltare le parole di un libro, perché sono quasi ascoltate se ci pensate, no? Mentre leggiamo ce le diciamo nella testa, ad ascoltare il mare, ad ascoltare all'attimo che passa dolcemente, e a volte c'è molto bisogno di questo anche proprio per toglierci di dosso tutto quello stress che accumuliamo durante tutto l'anno. Per il lavoro, per qualsiasi evenienza, periodi come questo che ci sono stati molto pesanti, che possono portare veramente ad un accumulo di stress e anche ad un danno per la salute. Invece prendersi un attimo, rilassarsi in un punto meraviglioso anche alla vista, quindi la bellezza attorno della natura, la bellezza delle parole, la bellezza di un gesto anche come dire generoso, perché porto un libro e ne prendo un altro in cambio da qualcuno che me lo dona, proprio questo scambio, secondo me possono anche alleviare questo stress e portarci più facilmente al sorriso.
Tra l'altro è un ottimo connubio, perché già il mare di suo dà l'idea di un posto rilassante in cui appunto ci si può rilassare, si può meditare, si può riposare. In più un libro, che è proprio un'attività che si fa stando fermi, quindi la frenesia, la fretta, questo tipo di situazioni che ahimè ci accompagnano quasi tutti i giorni, mentre siamo al lavoro, mentre dobbiamo fare le faccende di casa, insomma tutti lo sappiamo. Invece in questo caso il connubio mare-libro fa tanto bene, e io ne sono testimone, perché se penso a mare-libro mi viene...
Ecco, mentre Paolo dorme, io vorrei dirvi questo piccolo pensiero, no? Su queste persone hanno avuto questa idea, che sono dei pescatori, perché facendo questo, oltre a fare quello che abbiamo detto io e Paolo, no? Di aiutare le persone a rallentare e, come dicono loro, a gettare l'ancora, perché è molto carina, no? Come immagine, no? A fermare un attimo il tutto, a rimanere, come quasi a fare un attimo la radice, se fossimo una pianta. Dall'altra parte i pescatori hanno, facendo questa cosa, hanno voluto anche valorizzare la cultura del luogo, il luogo stesso, hanno migliorato la caletta dove si sono presi cura, proprio quindi con la pulizia, con mantenere, no? Bella la caletta dove hanno messo questa cosa, quindi hanno contribuito anche alla cultura del luogo, perché per esempio valorizzando la caletta hanno valorizzato la cultura, la tradizione di quel paese, e che viene anche spesso riproposta, e la bellezza probabilmente che possiamo riscoprire anche dentro di noi. è una cosa molto bella secondo me, e i pescatori stessi hanno raccontato che questa iniziativa sta avendo parecchio successo e che spesso nelle giornate di sole ci sono molti visitatori che prendono il libro e lo vanno a leggere in riva al mare.
Una collaborazione, o meglio un incrocio tra natura, cultura, benessere, è una cosa molto bella. Se ci pensiamo bene, non è poi così anomalo. Le tre cose sono strettamente collegate. Se riusciamo a migliorare l'una, probabilmente miglioriamo anche le altre due in un qualche modo. In questo caso c'è la possibilità di unire tutte e tre nello stesso punto, quindi tutti a Polignano.
Oppure
tutti a Modena.
Tutti a Modena, perché è chiaro, no? Certo. O Polignano.
Se posso scegliere, direi Polignano. Però uno può dire, ma tu sei di Bologna, Bologna-Modena c'è una rivalità, sei di parte. No, in questo caso non è tanto. Posso scegliere forse il mare di Polignano, perché il mare di Modena l'ho già visto tante volte,
esatto.
Quello di Polignano meno.
Il mare, ecco, di Modena. E mentre Paolo affoga nel mare di Modena, noi andiamo a visitare idealmente il centro faunistico Il Pettirosso, a Modena ovviamente, che aprirà un'oasi naturalistica per la cura e il recupero degli orsi bruni feriti o in difficoltà, i famosi orsi bruni di Modena.
Modena sta diventando famosa per il pullulare di orsi bruni
che probabilmente
nuotano
nel mare di Modena, e poi si feriscono.
È lì dove ce ne sono tanti.
Esatto.
E poi si feriscono. No, a parte gli scherzi. L'oasi faunistica Il Pettirosso aprirà appunto una parte del suo territorio agli esemplari di orso bruno ferite in difficoltà, specialmente per quegli orsi che sono o vittime di incidenti stradali o i cuccioli che sono rimasti orfani perché hanno perduto i genitori, ma anche quegli esemplari che provengono da circhi, da spettacoli, quindi tutti quegli esemplari che, ahimè, sono cresciuti in gabbia e sono stati vittima di maltrattamenti. E pensate a un'oasi di 14.000 metri quadrati.
Io ridico molto velocemente il fatto che entrambi noi di Notizie Vitali siamo contro i circhi, contro le gabbie, contro gli zoo.
Assolutamente sì. Capisco il senso di dire mostro gli animali, faccio vedere gli animali. Però prima di tutto questo è a scapito dell'animale stesso.
Esatto.
E secondo, se 100 anni fa l'unico modo per una persona poteva essere di vedere l'animale dal vivo, adesso ci sono milioni di video su internet su qualunque animale, anche sul mammut probabilmente, ci sono milioni di video per la possibilità di vederlo, quindi che l'animale debba soffrire perché qualcuno ha voglia di vederlo, insomma, ci stricca un po', per usare un termine che abbiamo già detto.
E comunque, al limite, possiamo andare a Modena a trovare gli orsi bruni in questi 14.000 metri quadrati di area boschiva, che sarà videosorvegliata, perché poi non si sa mai, le persone purtroppo ci hanno abituato a dover stare attenti, e circondata da una doppia recinzione, ma anche perché poi l'orso magari dice ma vado fuori a fare un giretto, e invece no, alta 3 metri e antiscavalco dall'una parte e dall'altra probabilmente, però chiaro che entrare nell'oasi dell'orso bruno non so bene, in cui gli orsi poi potranno girare tranquillamente nei 14.000 metri quadrati, e in cui gli animali verranno curati e protetti e poi rieducati, poi per essere reinseriti nel loro ambiente naturale.
Ed è così che dovrebbe essere, esatto. Quando un animale è ferito così, l'essere umano può aiutarlo, la finalità deve essere quella di dire ti rimetto nella condizione di poter vivere di nuovo nel tuo ambiente in completa libertà. Il Comune di Modena ha già assicurato la propria disponibilità e il centro sta finanziando le ultime pratiche per partire con questa salvaguardia. Beh, non è male, è una bella cosa. Poi nel caso in cui gli orsi dovessero essere un'ulteriore difficoltà perché nel recinto dovessero entrare dei cacciatori, si può chiedere l'aiuto di
Uobinda.
Beh, ricordiamoci che Uobinda ci aiuterà.
Se ti vede il cacciatore scapperà, Uobinda.
viva Wobinda. Cioè io ci sono cresciuta con Wobinda, quindi allora ci sarà un motivo se sono così.
Io purtroppo me lo sono perso, ma l'ho imparato da poco di questa cosa. Ero molto piccolo, diciamo così, al tempo.
Ah, io invece ero grandissima.
Ma mi sa che adesso vado su YouTube, qualcosa trovo, perché voglio farmi una cultura di Wobinda.
Esatto, esatto. Ritornando alla notizia, parlavamo di questo centro faunistico, il Pettirosso. Sarà in grado di occuparsi di questa cosa? Assolutamente sì, perché è sicuramente uno dei massimi esperti nella zona, nella salvaguardia e protezione di animali selvatici, perché non è l'unico progetto che il Pettirosso ha. Infatti gestisce l'oasi faunistica del Parco Torrazzi, che è in un bosco di 30.000 metri quadrati, quindi ancora più grande, in cui si prende cura di animali in difficoltà, come caprioli, lepri, tartarughe e tutto quello che può essere la fauna del luogo. E poi ovviamente gli operatori salvano questi animali e poi li rimettono in libertà, così come vorrebbero fare poi anche con gli orsi, no? E spesso questi operatori affiancano anche le istituzioni e le forze di polizia per recuperare e gestire la fauna incidentata, ferita, abbandonata, così come poi faranno anche con i nostri simpatici amici orsi. Poi spesso fanno anche eventi di informazione ai cittadini, visite guidate all'oasi e spesso, quando è possibile, organizzano anche eventi di liberazione degli animali curati e reinserimento nel loro habitat naturale con le persone che possono anche essere presenti a questo momento bellissimo, insomma.
Bello, bello, mi piacciono queste attività di utilizzo delle forze e delle energie dell'essere umano per il mantenimento della natura e degli animali. Per la prossima notizia andiamo oltreoceano e, incredibilmente, perché comunque effettivamente noi non è frequente che parliamo di questo argomento, parliamo di sport.
Non riconoscere la musica di Space Jam,
un grandissimo film, ricordiamo Michael Jordan,
grandissimo film, non lo so, però.
Sì, sì, Michael Jordan affiancato da tutti gli attori della Warner Bros. Praticamente
i bellissimi attori a cartoni animati, fantastici, meravigliosi, imperdibili.
Bugs Bunny numero uno, però va bene.
Non solo lui, ma tanti. What's up, Doc?
Esatto. Ma non parliamo in questo caso
di Bugs Bunny, purtroppo, perché avrei voluto.
Esatto. Ma parliamo di un nuovo giocatore di basket, nuovo nel senso che è una nuova stella, una nuova promessa del basket americano.
È un ragazzo che gioca e vince anche in Florida e segue il suo sogno di diventare un campione di basket, ovviamente.
Lui ha 16 anni.
E si chiama Emmanuel Ansel.
È nato a Santo Domingo. E sì, probabilmente ci sono tanti ragazzi che hanno 16 anni.
E sono nati a Santo Domingo.
Sono nati a Santo Domingo, si chiamano Emmanuel e
Ansel.
Di
hanno anche il suo cognome.
Certo.
Sono tutti cloni. No, non è così.
Ma però, questo è particolare rispetto agli
sì,
altri.
Sì, diciamo che ha un qualcosa di diverso dagli altri, nel senso che a 6 anni ha perso il braccio sinistro per un incidente. E quindi lui sta giocando e vincendo a basket senza un braccio. Incredibile, eh? Incredibile. Molte persone si sarebbero scoraggiate, avrebbero detto vabbè, mi piacerebbe farlo ma non lo faccio, perché come faccio senza un braccio? Niente, vinciamo lo stesso.
Esatto, magari molti avrebbero cercato qualche cos'altro per sviluppare magari delle loro abilità, ma magari qualcosa che non prevedesse l'uso delle braccia.
Invece
il basket è uno sport che per antonomasia prevede l'uso del braccio, perché comunque lo scopo è fare canestro e i tiri li devi fare con le braccia. Lui probabilmente ha costruito attorno al fatto che lui ha un braccio solo delle sue tecniche di tiro, di palleggio,
esatto,
per riuscire a sfondare, e ce la sta facendo.
E come diceva anche Michael Jordan, i limiti, come le paure, spesso sono solo un'illusione. Top Michael Jordan, meraviglioso, la cima, perché questa è una frase veramente da tatuarsi nel cervello e ogni tanto andarsela a leggere, perché pensare quanti limiti ci mettiamo anche quando di grandi limiti non ne avremmo, figuriamoci se addirittura una persona come questo Emmanuel, che a cui manca un braccio e riesce a giocare a basket, quante cose abbiamo da imparare da lui.
Lui sta dimostrando con i fatti di poter aspirare a diventare un giocatore di alto livello. I suoi numeri, per gli esperti di basket, questi numeri hanno un determinato valore: ha una media di 25 punti a partita e di 11 rimbalzi. 11 rimbalzi per una persona che ha un braccio solo è una cosa incredibile. Se voi guardate qualunque partita di basket, vedrete che per riuscire a prendere la palla il giocatore salta e usa entrambe le mani per avere una possibilità di mantenerla. Lui comunque 11 rimbalzi a partita li prende e ha una intensità agonistica eccezionale, una grande verticalità, quindi salta molto, e grandi doti di tiro e palleggio.
Ah, ci credo.
Impensabile pensare che uno, appunto, che non ha un braccio riesca a fare una cosa di questo tipo.
Ma è incredibile, e la cosa per me più incredibile rimane, al di là dei numeri che non posso capire così tanto bene come qualcuno che si intende veramente dell'argomento, mi interessa molto la parte proprio emotiva, cioè una persona che decide e dice: tutto me stesso parte per questo viaggio che si chiama basket, anche se mi manca un pezzo. E forse il pezzo non gli manca, mi viene da dire. A questo punto mi viene da dire che a lui non manca un pezzo, forse ha qualche pezzo in più, nel senso che è riuscito con la sua forza personale, e io penso che una persona così debba avere una stima di sé, un amore per se stesso enorme, perché è riuscito a valorizzare se stesso in un modo impensabile. Grandissimo, grandissimo, grande insegnamento questo ragazzo, grande insegnamento.
È una bella storia, perché dimostra proprio che non dobbiamo pensare che quelli che possono essere dei limiti in realtà lo siano, lo diventano nel momento in cui noi ce ne convinciamo.
Sì, esatto, come dice appunto Michael,
come dice
Jordan.
Michael Jordan, che oltre a fare appunto
Space
quello
Jam.
Che ha fatto, esatto, quello che ha fatto nel campionato americano, oltre che a fare Space Jam, ha anche dei pensieri che vanno al di là, dei pensieri
sì, molto,
molto profondi, molto interessanti.
Ma spesso chi fa agonismo a un certo livello e quindi esce, diciamo, da quello che è un livello di massa, se rimane sano di mente e forte, spesso ha delle riflessioni dentro di sé potenti che lo portano in avanti. Emmanuel, volevo dire anche che comunque ha avuto varie difficoltà, non soltanto il braccio, pensate anche alla famiglia. La famiglia, il padre stesso che dice che non voleva che suo figlio giocasse perché aveva paura che si facesse male, cioè, lo vedeva più debole, no? Però poi ha capito che il ragazzo aveva bisogno di fare il proprio percorso, la propria vita, e l'ha lasciato libero di farlo, e il figlio gli ha ampiamente dimostrato che non si fa assolutamente male e probabilmente fa del bene anche agli altri a vederlo così.
Quindi un grandissimo in bocca al lupo ad Emmanuel.
Vai Emmanuel, sei tutti noi.
Sì, vai, continua a perseguire il suo sogno. Passiamo all'ultima notizia di oggi, che anche questa è, come dire, un sogno, ma non è un sogno, diciamo, come quello di Emmanuel.
È un
che
sogno,
è
ma non
di...
un sogno.
Sì, è un sogno, è un sogno. È un po', ma non è un po'.
È un po' Marzullo, è un po'. I sogni aiutano a
Amici
dormire
della notte, meglio. Buonanotte.
Buonanotte.
Della notte. No, nel senso che quello di Emanuele è un sogno per cui ci sta lavorando tanto. Esatto. Questo invece è un sogno che tanti hanno, che fondamentalmente...
Paolo si arrotola con le parole, probabilmente si è rimesso a dormire insieme agli orsi bruni nuotando nel mare di Modena.
Cosa c'è? Pronto, svegliati. L'ultima cosa che mi ricordo era gli orsi.
Il sogno.
Stavo dicendo invece, il sogno.
Non sognare, esatto, non sognare.
Stavo sognando che c'è gente che sogna di avere dei grandi successi, però fondamentalmente facendo... poco,
le classiche, facendo poca fatica come quasi tutti,
i classici colpi di fortuna o le classiche botte di culo, si può dire culo?
Non lo so se si può dire, però
l'abbiamo detto, vitali, una botta di culo come si dice a Roma,
notizie vitali, culo, si può dire se ha un senso, chiaramente.
Uno dei sogni che hanno in molti, a volte li si vede anche in Italia sulla spiaggia, è quello di andare in giro con un metal detector cercando tesori nascosti sottoterra.
Ma anche da bimbi lo facciamo, no? Cerchiamo il tesoro, scaviamo.
Tra l'altro ricordiamo che in Italia questa cosa qui non è del tutto legale.
Ah, ecco, non lo sapevo questo.
No, non è del tutto legale. Credo che bisogna avere delle autorizzazioni o qualcosa del genere. Non è che uno può farlo, andare liberamente così. Però, detto questo, questo è il sogno di molte persone. Non vado in giro e pac! Trovo un tesoro, così, trovo il forziere di monete d'oro dei pirati, eccetera. Non faccio nulla, ma lo trovo. È un sogno magari di molti bambini, a volte anche di alcuni adulti. Ma in Inghilterra questo sogno sembra che sia diventato realtà.
Infatti, un cittadino britannico, mentre prendeva il tè delle 5 del pomeriggio con il suo metal detector,
in compagnia del metal detector,
esatto,
lui il metal detector,
il suo amico George, il metal detector,
certo.
George, do you want a cup of tea? E George ha detto, no, I want to go, voglio andare. E niente, scusate, ogni tanto si impossessano di me forze strane.
Non lo voglio conoscere questo metal detector, mi fa un po' paura.
George! non si chiama George, sono impazzita. Io è un cittadino britannico, questo, che, di cui non viene fatto il nome probabilmente per tutelarlo, mentre stava facendo una passeggiata con il suo immancabile George, il metal detector, a un certo punto si è accorto di qualcosa, non si sa di che... ma alla fine quel qualcosa era qualcosa di un po' importante, perché lui era uscito per una passeggiata ma ha notato un oggetto strano, somigliava a un disco antico, diceva lui.
Cercando appunto con il metal detector per controllare cosa c'era nel suolo, ha scoperto una brocca
piena di monete celtiche. Wow, anch'io l'avrei voluto scoprire questa, ma non per ma proprio per la gioia della scoperta, è fantastico.
E comunque cercando intorno ha trovato un migliaio di monete d'oro, approssimativamente risalenti al 40-50 anni dopo Cristo, quindi hanno quei simpatici 2000 anni.
Ma sì.
Che, di cui non è
hanno
ancora...
Hanno più, hanno meno, ecco.
Sì, grosso modo, ma non è quello l'importante. Non penso che a questo cittadino britannico, e che neanche che a George, interessi esattamente la datazione delle monete. Magari gli interessa di più sapere il reale valore del tesoro, che attualmente è ancora via di definizione, ma la stima, grosso modo, euro più, euro meno, è che si tiri intorno al milione di euro.
Beh, insomma, dai, non è poco. A me faceva ridere la notizia, perché diceva, il britannico potrà vendere le monete ad un museo o farne uso personale. Cioè, vai dal macellaio e dici, oppure non so, dal verduraio, da cui vorrei un chilo di mele e lo paghi in monete d'oro celtiche.
No, no, è che no. Lui con gli amici...
Le sniffa?
Lui no, con gli amici gioca bestia e allora vogliono usare...
Bestia è
usare...
un tipico gioco...
Inglese, ovvio.
Inglese, bestia, Giorgio si chiama, Giorgio the Bestia.
George Best, George Best, è lui.
Stiamo impazzendo entrambi.
No, lui le vuole usare come fish. E le monete d'oro,
ecco,
perché ritiene che siano adatte alla loro bestia.
Sì, no,
George ritiene che le monete d'oro siano adatte alla sua bestia.
Non voglio sapere di che bestia si tratta, ma la cosa particolare di questo è che è un po' tipo il gioco del coronamento del sogno. Scopro il tesoro, come diceva prima Paolo, senza fare troppa fatica, vado col metal detector, che può essere una fatica molto limitata, passeggio con il metal detector e trovo questa cosa. E secondo me è carina come notizia, perché è buffa, allegra, uno che praticamente si inciampa col metal detector e trova una brocca di monete celtiche. Ma trovo molto più interessante tipo la notizia di Emmanuel, che si è veramente impegnato, ecco, l'impegno, la forza che ha dovuto avere giorno dopo giorno per diventare quello che sta diventando, cioè un campione di basket, e invece che il culo, come si diceva prima, di inciampare in una brocca di monete d'oro. Anche se la notizia è comunque carina e fa ridere questo che gira con George the Best e praticamente e con il suo metal detector e trova i soldini, così pum.
Sono d'accordo con te, nella vita il culo ci vuole.
Ah, il culo è sempre il culo.
Il culo è sempre il culo e ci vuole, perché non fa mai male, ma l'importante è metterci l'impegno e la determinazione, perché comunque quella dipende da noi, e se manca quella è inutile che aspettiamo la botta di culo, perché la fortuna, come si dice, è cieca, c'è qualcos'altro che ci vede benissimo, ovvero sia la sfiga. La fortuna è cieca, quindi vuol dire che può prendere te e allora sei fortunato, ma può benissimo non prendere te.
Sì, quindi non è che passerai la vita avanti e indietro a trovarla, a cercare la brocca de sordi.
Per un cittadino britannico che grazie al suo George trova questo milione di euro in monete d'oro, ci sono milioni di persone che invece devono farsi il mazzo tutti i giorni e per raggiungere i propri obiettivi, e ci riescono, cioè non è che non ci riescono, ci riescono.
Esatto, la cosa che mi piace è sottolineare è che quando hai trovato una brocca di monete d'oro tu sei ricco, ma non so se ti ha cambiato qualcosa dentro, cioè se tu in realtà sei cresciuto. Qualcuno che conosco mi direbbe chi se ne frega, perché con un milione di dollari io cresco comunque.
Ci stavo facendo un pensierino.
Esatto, però in realtà magari è una crescita diversa, avere anche improvvisamente tanti soldi, devi anche saperli gestire, devi crescere velocemente per riuscire a non buttare tutto all'aria, no?
E con questo dubbio amletico, ovvero sia trovare un milione di euro e non crescere,
oppure non avere un braccio e crescere,
noi vi lasciamo una settimana di tempo per pensarci, ci risentiremo martedì prossimo con le nostre
notizie vitali.
Continuate l'ascolto dei programmi di Radio 403,
perché sono sempre uno più bello dell'altro e continuano in continua evoluzione, e vi aspettiamo martedì prossimo alla solita ora, sempre qui sulla nostra amata radio, la più libera di tutti, Radio 403, e preparatevi a volare.
Ciao a tutti!